che parla.
E intanto vediamo come va. Prova.
Tipico.
Allora, oggi è giorno 14?
14
giugno 2000. E sono le...
Ed è mercoledì.
Le 22:02, siamo appena partiti. Ma chi se ne frega?
La cosa importante è che oggi è mercoledì.
E siamo appena partiti da Catania, siamo qui a Sbesto, Shining, Topo e Quest in ordine orario all'interno di questa cuccetta di treno calda come un forno. E facciamo la nostra riunione operativa.
Noi facciamo intanto la nostra riunione mercoledì sera come Freakmet che abbiamo sempre fatto.
Anzi, giustamente.
Anzi, io comincerei a dire... Buzz non l'ha visto nessuno, dove
no.
Cazzo è? Iron al solito,
per Iron era con voi.
Bad Prof sempre impegnato.
Iron era con voi.
HKS1
non eri con te. Iron al Media Lab.
Iron con te.
Cazzo, che cazzo dici?
Vabbè, c'è la riunione? Avete visto HKS1?
Ah, qui adesso?
Io rimuoverei adesso un po' di gente dalla lista dello staff, veramente, tanto per cominciare.
Risate veramente grasse per questa freddura.
Quale freddura?
No, in realtà siamo tutti seri, però sta scoppiando al caldo, senti, non possiamo stare così.
Stiamo soffrendo.
Mi sudano le palle.
No,
parla piano, no?
Parla piano.
No, dai, adesso non c'è rumore. Basta tutto, che non c'è rumore.
Siamo pellegrini.
Allora,
ricordatevi che siamo pellegrini.
Siamo in uno scompartimento... cuccette seconda classe.
Stringiamo.
Stiamo morendo di caldo per gli ascoltatori Radio Cyber, perché siamo chiusi dentro per evitare rumori di fondo.
Però io approfitto perché fa veramente un caldo e pazzesco.
Siamo quasi arrivati alla stazione 10 reali, quindi siamo proprio all'inizio.
Si vedrà l'Etna.
Si vedrà sto minuti. Cazzo, posto scuro.
Non si vede un cazzo.
Ecco,
vabbè, comunque tu dicevi, visto che l'unica cosina per poterci parlare, perché poi saremo tutti fottuti nel cervello.
Sì.
Ecco. Cosa vuoi dire?
Allora,
se possiamo registrare?
Non so se possiamo registrare, anche perché insomma dovremmo metterci d'accordo su un po' di cose proprio tecniche, anche spicciole, no? A cominciare dal domani bisogna recuperare anche Doraemon, con tutti gli accessori di Doraemon.
Ma cazzi tuoi.
Vabbè, no, se siamo in macchina si passa da casa sua e
sì,
si recupera anche Doraemon.
Bisogna vedere con quante macchine siamo.
Vabbè. Bisogna vedere. Preghiamo. Padre Unix, che sei nel kernel, sia santificato il tuo host name, venga il tuo name.
Si potrebbero anche mettere cose più pesanti su una macchina e non andare giù al forte a piedi domani. Questa è una... A piedi c'hai cioè, col tram, quindi dire.
Vabbè. Beh, vedremo.
No, eventualmente. E far arrivare quindi le cose più pesanti.
Possiamo fare due viaggi, andiamo.
Bene, a questo punto io interromperei con questo piccolo flash. Siamo arrivati ad Acireale, quindi stacco. Ore 12, anzi, ore 00 e 10 minuti. Come consuetudine, registriamo sul traghetto che ci porta nel continente. Stiamo salendo le scalette ripide. Bella rietta, veramente. Ruttando e rigurgitando.
Scala numero 5. Non dimentichiamo per il nostro episodio.
Già. Siamo io e Topo. Ed eccoci qua. E ora ci affacceremo sul mare. Vai. Di qua o di là? Avviso. Sull'uso di alcol e droghe. Siete stati avvisati. Come se non lo sapessimo. Senti, io vado un attimo in bagno mentre ci sono. Attenzione Oscar.
Wow.
E anche qui, come consuetudine, registriamo i bagni del traghetto. Ci troviamo in un bagno di un traghetto. C'è tutta una serie di tubi con delle leve e noi adesso ne usufruiremo. Ah, c'è la carta igienica, c'è il lavandino con il sapone.
e noi abbassiamo adesso questa leva che scaricherà sicuramente acqua di mare. Bello! Beh, c'è anche il sapone. Il sapone del traghetto. Però non ci sono tovaglioli. E vabbè. Vuol dire che useremo la carta. Carta da culo, cosiddetta.
Dopo aver visitato i cessi possiamo anche andare. Hanno spento la luce. Ho fatto la consueta registrazione dei interno. Cessi, certo. Ed eccoci davanti al mare, si sente odore di mare e rumori di mare. Qui è possibile petare liberamente.
Sente rumorosamente.
Bene, interrompiamo la trasmissione. Riprendiamo la trasmissione, noi siamo sempre sul traghetto, praticamente abbiamo scoperto una sala d'aspetto completamente vuota sul traghetto, con poltroncine e tavolinetti che risalgono sicuramente agli anni 60.
In similpelle.
In similpelle, tavolini in formica verde. Qui c'è una poltrona sfondata ed è una vista agghiacciante, sembra un film dell'orrore, non lo so, della serie Ai confini della realtà. Sembrano i sedili dei treni, quelli di una volta.
Sì.
Fantastico.
Puoi guardare le luci.
Sì, sì, tutte luci al neon sul soffitto.
Un salone da Shining.
È veramente un salone da Shining. Pazzesco, c'è un orologio al muro che segna le 3 meno 10. Pazzesco, veramente agghiacciante. Qua ci vorrebbe una fotografia o una ripresa con la telecamera.
Assemblplatz.
Si è accesa una spia. Andiamo a vedere sopra, va. Interrompo. Bene, siamo proprio accanto alla cabina di pilotaggio e in effetti si vede il pilota, si vedono tutti i pannelli interni, è veramente bello. La nave sta rollando, come cazzo si dice, sta cambiando direzione e mi suona il telefono, quindi interrompo. Bene, sono le 00:20, sempre sul traghetto Sibari, siamo praticamente per toccare terra e volevamo registrare questo evento che sarà, ogni tanto di solito è rumoroso, adesso vediamo se riusciamo a registrare qualche suono di scontro della nave con questi enormi pezzi di legno. Ecco, si sta aprendo il portellone anteriore mentre noi ci appropinquiamo a... Beh, fra poco mi sa che dobbiamo scendere perché cominciano a tirar fuori le carrozze. Beh, il portellone si è praticamente quasi alzato, stiamo rallentando, quindi non penso che ci sarà molto rumore. Vediamo un po' se si sentirà il botto, ma non credo. Pare che il capitano sia bravo. Infatti nessun botto. Minchia. Però è veramente pazzesco vedere. Ecco. Beh, molto ammortizzato comunque. Vabbè, scendiamo? Interrompo. Bene, sono le 12:10, noi siamo già all'interno del Forte Prenestino. Come va la conferenza stampa?
Su, stanno parlando, però c'è Candida TV che sta facendo delle interviste ai giornalisti.
Perfetto, vado a dare un'occhiata. Bene, non è, ci avviciniamo verso la piazza d'armi e vediamo un po' questi giornalisti che cosa dicono. Ma qua è che ci sia molta gente, devo dire,
Dai cazzo, le Winston, diciamo.
Se ne più non sono cazzo, io volevo pure seguirlo, diciamo.
Diciamolo che
siamo qua a conferenza stampa e non so cosa sta succedendo.
Le Winston le fumava Frank Zappa. Poi non lo
fate. Sono queste le cose che dovremmo registrare, non ci stiamo perdendo dei momenti di delirio collettivo veramente, in attesa dell'inizio di questa conferenza stampa.
Ma poi i filmati che hanno fatto quei cazzoni dell'OA, i miei compari, l'anno scorso.
I seminari?
No, i filmati. L'anno scorso, che cazzo i film ha fatto?
Ma quali filmati?
No,
so che filmavano.
Ci sono un po' di materiali
dell'anno scorso.
Stavo per dire, non ci viene mica Shodan, però.
Sì, il mio è inutilizzabile. La telecamera la guarda.
Lo stronzo.
Ma è vero.
Mi ha perso.
A Bleacher lo si vedrà.
A Bleacher quando viene?
Bleacher quando?
Bleacher mi è andato via di brutto con la tesi.
Sì? Paschi, voglio fare il saluto romano a Paschi.
Per vedere Paschi ringhiare.
Il saluto romano a Paschi.
Però attacchi tu.
Attacco io.
Mano.
Jaromir, faccio il saluto romano a Paschi.
Per forza.
Che
fai? Paschi.
E poi Devolvis.
Venite voi, venite, forza, dai, dai, vieni.
Anche Paschi.
Dai,
anche
Paschi.
Guarda
dai,
chi
dai.
C'è. Andrea è arrivato.
No, grandone. Andrea Bornino ci mancava.
Di multa. Ti ho dimenticato di fare il collaudo alla macchina.
Ciao Andrea.
No, ma dai.
Una gran giornata.
Ecco, un altro che ha capito tutto.
Come va?
Bene.
Assiepati fra noi.
Prenditene un vino. Sì, assiepati pure tu, dai, fai il numero, dai.
Assiepati assolutamente.
Siamo?
Siamo gli stronzi.
Dai, dai.
Facciamo le cose.
No, ma il favore di casa.
No, ma io vengo qua.
Scittate.
Con il contesto, mi avviso. Voi quando parlerete sognate che avrete
corna o altre.
Va bene, va bene.
Pure mi metti le mani dietro le orecchie.
Basta, qua interrompo perché la gente poi si stanca a sentirci.
Un po' la meeting farvi conoscere quello che succederà in questi giorni. E partirei direttamente con il dirvi cosa intendiamo noi per hack meeting. E sostanzialmente stiamo parlando di tre giorni e un incontro autogestito e auto-organizzato all'interno di una mailing list nazionale che è stata la sede virtuale dell'organizzazione del meeting. È un incontro che nasce dall'esigenza di condividere esperienze per una telematica orizzontale, tra persone che spingono per una telematica orizzontale. È un'occasione di aggiornamento e di autoformazione di altissimo livello tecnico, sostanzialmente a costo zero, grazie allo spirito di condivisione del sapere e delle informazioni che permea tutti i partecipanti all'hack meeting. È un incontro che è occasione di discussione sui possibili sviluppi del free software, sui diritti in rete, sulla cooperazione sociale. Durante questi tre giorni ci saranno 4 sale che saranno adibite a seminari e workshop. I seminari saranno spazieranno su argomenti tra i più vasti, da quelli tecnici, studio dei protocolli, linguaggi di programmazione, a quelli diciamo tecnico-filosofici, a quelli sulla net art, a quelli sulla telematica di base. In ogni caso all'interno della cartellina avete il programma completo. In più, già ora rispetto al programma che vi abbiamo dato, ci sono una serie di proposte, perché è così che poi vengono fatti i seminari, c'è qualcuno che ha voglia di condividere delle conoscenze e propone di tenere un seminario, e se riscontra interesse da parte dei partecipanti il seminario si tiene. Già da ora ci saranno più seminari di quelli che sono in programma, perché saranno dei seminari spontanei. Ci saranno poi una serie di sperimentazioni, cose concrete che avverranno durante questi 3 giorni, da Radio Cybernet a Candida TV a Radio Onda Rossa, che parteciperà e spero in una sorta di redazione congiunta che farà viaggiare musica, le informazioni che succederanno in rete, nell'etere, in un mix di media e di supporti attraverso cui viaggiano i media. Ci saranno poi circa 400 computer, questo è quello che prevediamo, di persone che sono, che hanno aderito a questo evento, che parteciperanno portando i propri computer per sperimentare insieme agli altri, alle altre persone che magari conoscono solo perché si sono incontrati in mailing list, ma non hanno avuto ancora il piacere di incontrarsi fisicamente, e quindi questo incontro costituirà un'occasione di incontro fisico e di possibilità di scambiare esperienze concretamente mettendo insieme le macchine, le mani sulla stessa tastiera o dentro lo stesso computer. Dobbiamo ringraziare il centro sociale che ci ha ospitato, che ci ospiterà, che è Forte Prenestino, che da anni è molto sensibile a questo genere di tematiche, in particolare della comunicazione e delle nuove tecnologie. Ma va detto che questa sorta di connubio tra i centri sociali e diciamo così il movimento degli hackers italiani è qualcosa che viene da lontano, se vogliamo, ha una lunga storia, ma per farla breve ci sono degli elementi in comune che legano queste due esperienze e che sono l'assoluta voglia e volontà di condivisione dei saperi, delle conoscenze, l'assoluta volontà di far sì che l'informazione e la comunicazione possa fluire libera e senza censure, è un livello di autogestione ed auto-organizzazione degli eventi. Questo per spiegare anche perché sono 3 anni, questo è il terzo anno che che organizziamo questo meeting, e anche nei 2 anni precedenti è stato tenuto all'interno di centri sociali, al CTA di Firenze e al Bulk di Milano.
Forse parlare magari che vuoi aggiungere qualcosa sulla LAN, nel senso spiegare bene.
Sì, Sì, io c'erano un altro paio di cose che mi premeva sottolineare. E, dopodiché vorrei che anche le persone che sono qui con me dicano la loro rispetto alla propria esperienza, a quello che faranno qui dentro, eccetera. E, in particolare volevo dirvi chi sono gli hackers secondo noi. E sono coloro che vi permettono di usare un computer e di scambiarvi email, sono coloro che hanno progettato e realizzato i primi sistemi operativi multiutenza, sono coloro che hanno progettato e realizzato internet. Questi sono gli hackers, sono Steve Wozniak, sono Stallman, sono Lee Felsenstein, sono Linus Torvald. Sono le persone che hanno segnato la storia dell'informatica, sono coloro grazie ai quali oggi si può parlare di New Economy. Questo è bene che sia chiaro, non stiamo parlando di pirati, isolati e pazzi furiosi, stiamo parlando di coloro che hanno fondato la rivoluzione delle nuove tecnologie, che ora sta giungendo a piena maturazione. A questo proposito volevo dire solo un paio di altre cose riguardo a alcune rivendicazioni che noi ci sentiamo di fare partendo da queste considerazioni, che sono quelle per cui desideriamo che l'accesso a internet sia un accesso reale, quindi desideriamo più larghezza di banda, che equivale a dire più velocità di trasmissione, che equivale a dire poter lavorare realmente sulla rete e non fare in modo che ci siano solo pochi o relativamente pochi che possono permettersi di comprare banda sufficiente per far funzionare le proprie applicazioni e per far funzionare le proprie sperimentazioni. Ci sentiamo di dire che il diritto d'autore concettualmente va rivisto profondamente alla luce della trasformazione che la tecnologia sta portando all'interno della società e dell'economia. Se è vero, come è vero, che la Philips fa la pubblicità dei propri masterizzatori spingendo le persone a crearsi i propri CD-ROM, quindi CD-ROM o CD-ROM, quindi sostanzialmente a copiare. Evidentemente il meccanismo del diritto d'autore va rivisto, evidentemente gli autori di opere di vario livello, di vario tipo, vanno remunerati trovando degli altri meccanismi che non possono essere quelli che sono stati finora quelli del diritto d'autore, così come l'abbiamo visto per la carta stampata in particolare. E rivendichiamo un diritto alla privacy, alla non censura in rete, al non tracciamento delle attività che si fanno in rete, e ci sembra un aspetto fondamentale per garantire la libertà delle persone e le attività delle persone del nuovo millennio. A proposito della LAN, anche poi di qualcosa te, vado avanti su questo.
La LAN per la meeting, il Forte Prenestino innanzitutto ha già di per sé una rete, è completamente cablato ed ogni parte del forte può essere raggiunta, può essere collegata in rete con un computer. Oltre a questo, ovviamente il cablaggio è stato potenziato per la meeting. E per questo è stato aggiunto sia collegamenti satellitari a 2 megabit sia 2.
Un attimo i vostri nomi, che sarà complicato.
Io sono Sillock,
Graffio. Graffio?
Sì. Quindi dicevo, il cablaggio è stato potenziato ed è stata potenziata la connettività proprio per l'ACMI. Sono previsti, è previsto l'arrivo di 300-400 macchine. Ovviamente l'ACMI meeting funziona che ogni hackers, ogni appassionato porta il proprio computer, lo collega liberamente in rete insieme agli altri. Quindi sono previste 300-400 macchine, dei seminari abbiamo già parlato. Le macchine ovviamente sono importanti, non perché sono proprio il centro in qualche modo dell'ACMI meeting, perché proprio tramite lo scambio di conoscenza, nel lavorare fianco a fianco, nel lavorare in rete e fianco a fianco, che sia lo scambio conoscenza che è l'aspetto centrale del movimento hacker, che è quello di condivisione dell'informazione libera da ogni tipo di restrizione.
Io ho alcuni punti da sottolineare, alcune rivendicazioni. Jaromil.
Jaromil.
Scritto con la J.
Jaromil.
Riguardo alla rivendicazione del diritto d'autore, non è una cosa campata in aria, è piuttosto una presa di coscienza rispetto a quello che sta avvenendo. C'è un esempio nel mondo dell'informatica che è il Napster. Per chi si tiene aggiornato magari ne sa qualcosa. I Metallica stanno portando avanti un processo ai programmatori del Napster perché fanno copiare. Il Napster rende possibile copiare gli MP3 sulla rete e renderli comunque fruibili da chiunque. I Metallica non hanno in mente che non sono più negli anni 80, non l'hanno ancora realizzato. Cioè stanno ancora nel mondo in cui loro prendevano un sacco, ma un sacco di soldi per quello che facevano. Ora non c'è più il problema del supporto, il supporto non costa più, basta copiare un file. Si devono adattare al mondo che sta arrivando, al tipo di copyright che sta arrivando. Quindi la loro battaglia è una battaglia persa e sarà una battaglia persa su vari fronti, perché col digitale noi siamo in grado di copiare video, siamo in grado di copiare musica e siamo in grado di copiare parole. Questo significa che il multimedia rompe il muro del supporto e comunque cambia il modo di maneggiare il copyright oggi come oggi. Un cantante come i Metallica dovrebbe fare mente locale che non si guadagna più i soldi con i CD per comprarsi la cocaina poi per divertirsi, ma semplicemente i soldi li prende dai concerti, va bene, una performance, ti riconosco che è un lavoro, ma non puoi più prendere soldi per tutti quei CD che comunque non hanno più una gran ragione di esistere nel momento in cui le persone
possono farlo. Ben confezionato e accattivante.
Possono anche farlo, ma non stiano a rompere i maroni, i coglioni, qualsiasi cosa. Esatto. Questa è una rivendicazione. Un'altra rivendicazione, il diritto alla privacy. Anche questa non è una cosa campata in aria. Chi ha seguito la discussione sul Parlamento europeo sa che il Parlamento europeo sta andando a varare una legge per liberalizzare la crittografia in Europa. Questo significa che la crittografia sarà esportabile. Questo significa che la crittografia rende possibile che i documenti non siano tracciati, non siano tradotti e controllati da qualcun altro. Questo è il futuro e non ci sono cazzi, perché la crittografia è matematica e non me la rompi, a meno che tu non abbia un VAX che lavora su questa cosa, un cluster, un Beowulf, qualsiasi cosa, che lavora per 2 mesi solo per tradurre una email. E questi sono fatti e non ci possono fare niente, sta andando in questa direzione. Altre informazioni sull'ACMI meeting sono le realtà che stanno collaborando con noi, che è giusto riportare. Abbiamo contatti con Radio Onda Rossa qui trasmessa in etere, avremmo dei frame su una radio in Austria che è Radio Fro a Linz e con Ortkunstradio a Vienna che ci daranno visibilità, e quindi questo dà una dimensione internazionale all'ACMI meeting. Stanno arrivando parecchie persone dall'Austria anche per questo e che arriveranno oggi pomeriggio. Altra cosa, ultima, è una breve puntualizzazione sulle tecnologie che saranno usate. Una tecnologia interessante è quella che usiamo per la radio, in quanto Radio Cybernet, usiamo MP3 e non Real Audio, come una rivendicazione anche, è una tecnologia totalmente free, sta nascendo anche per il video e arriverà. Ed è un modo di utilizzare una tecnologia che, a dir la verità, è utilizzata già largamente in Europa. Cioè,
andiamo a vedere i broadcasting che ci sono in altri paesi d'Europa e ci rendiamo conto che ci sono veramente radio che sono cresciute in questo modo. Qui in Italia non c'è molto spazio. Si riconduce alla rivendicazione di banda, perché determinate realtà come gli E-Club non hanno banda e non hanno possibilità di trasmettere con tecnologie free come questa e applicarle, quelle cose di cui parlavamo, applicazioni e sperimentazioni sono queste, realmente senza costi, e sono sistemi fruibili da tutti. Tutto quello che facciamo ovviamente è gratuito, i seminari sono gratuitamente seguibili e ce ne sono molti parecchio importanti, anche tecnicamente avanzati, come il Blindfold o sul packet radio e sperimentazioni sul wireless che interessano molte alcune aziende, quindi non stiamo parlando di insomma cose stupide, sono anche cose che possono interessare al potere, se vogliamo chiamarlo così. Io ho finito.
Prima di volevo dire qualcosa su volevo semplicemente spiegare l'accostamento che trovate sul manifesto relativo a il sostenere il World Gay Pride e la rivendicazione di amnistia, che fa un po' il paio con l'accostamento tra i centri sociali e il movimento degli hackers, cioè l'assoluta volontà di libertà di espressione e l'assoluta volontà di non coercizione si esprime anche non solo sul terreno del digitale, ma anche sul terreno fisico, e quindi siamo assolutamente solidali con il World Gay Pride, che si faccia il più chiaramente, più visibilmente possibile, e siamo assolutamente solidali con la lotta che in questi giorni, anche se ne parlate poco, sta avvenendo all'interno delle carceri italiane, dove si protesta contro le condizioni di vita assolutamente inaccettabili e dove si rivendica un'amnistia ora e subito, che includa anche i prigionieri politici, perché è probabile che l'amnistia si farà, ma che escano i tangentisti ci interessa relativamente.
Vabbè, ma se qualcuno voleva parlare delle Kleenex, magari, io pensavo rispetto a Napster, cioè che io ho letto degli articoli,
aggiornamento rispetto a
uno che ci sta lavorando specificamente.
Cioè,
lui diceva Napster, per esempio, è un software che ti consente non solo di copiare file MP3, ma di vedere automaticamente le macchine degli altri che sono collegati, cioè la tua macchina diventa server e allo stesso tempo può scaricare file. Ci sono dei programmatori che in questo momento stanno lavorando a un sistema che è quello della Freenet, che fa sì che tutte le macchine che si trovano in rete diventano automaticamente server, per cui le tue risorse sono visibili da chiunque. Chiunque può scaricare file dalla tua macchina, ovviamente se tu decidi di metterle insomma in condivisione, e automaticamente ne viene cancellata la traccia, per cui non è possibile tracciare chi ha scaricato cosa. Questo significa che il sistema di cui parlavamo, per cui diciamo il copyright proprio viene oramai a saltare, proprio perché lo sviluppo della tecnologia porta in questa direzione. Ovviamente le persone che stanno lavorando su questo sistema lo fanno per motivi ideali, in supporto insomma alle varie lotte dei detenuti politici. Mi sembra che sia un gruppo di programmatori irlandesi che sta lavorando su questa cosa.
Sì, c'è stata anche un'intervista a Ian Clark, che è uno dei fondatori, su Repubblica Online, e poneva l'accento proprio sulla necessità di reedizione assoluta. Bisogna trovare un altro sistema per far campare gli autori della musica e delle varie opere. Queste erano testualmente le parole riportate nell'intervista di Repubblica Online. Questa intervista tra l'altro l'ho cercata nei giorni scorsi, non sono riuscito più a trovarla.
Cioè, insomma, l'esperienza dell'Hack Meeting, che sembra una cosa sperimentale, in realtà sia sperimentale solo nel senso in cui prefigura gli sviluppi futuri, no? Cioè lavorare in un sistema aperto non è una cosa di
prenderne atto.
Cioè, adesso il problema è che esistono forze, le major, le grosse multinazionali, che sono un freno allo sviluppo. Quello che si fa qui l'etica Eagles è quella che sta facendo muovere anche l'economia, mentre ci sono forze che tentano di bloccare non solo la libertà, ma anche la ricchezza distribuita alle persone.
Sì, e tra l'altro vanno in difficoltà, insomma, perché comunque no, nel senso, in un sistema aperto c'è la possibilità di creare...
Con un sistema aperto la ricchezza è per tutti, è di più ed è per tutti. Ovviamente c'è chi preferisce che la ricchezza sia magari di meno, ma per pochi.
Scusa, non dimentichiamo che in Italia abbiamo il Medioevo, che è la SIAE.
Sì,
certo. Sta cercando di mettere le mani anche sui contenuti audio in rete.
E niente, insomma, no, quello di cui ci occupiamo io, Tatiana e Tommaso Tozzi, che è di Firenze, di Strano Network, invece a questo seminario sulla NetArt, che in qualche modo, diciamo, ha una parte storica in cui, diciamo, ricostruisce le esperienze delle avanguardie storiche in relazione ai movimenti sociali, allo sviluppo dei movimenti sociali, alle pratiche collettive dall'inizio del secolo agli anni 70, e arriva fino ai giorni nostri, dove questa questione del copyright in qualche modo vedremo che tornerà anche nel corso del seminario, perché comunque anche gli artisti che si trovano a lavorare con la rete si trovano continuamente ad appropriarsi di materiali dalla rete, e in questo movimento continuo di appropriazione dei materiali della rete si scontrano con le leggi del copyright. Cioè, se la NetArt, che qui oramai è già passata come, diciamo, un termine che è stato bruciato e consumato ancora prima che si capisse cosa significava, nel senso che diciamo, adesso si chiamano siti di NetArt, qui siti che vendono opere d'arte tramite web, cioè fondamentalmente sono siti di e-commerce, mentre la NetArt nasce, insomma, intorno alla metà degli anni 90 come una forma che, diciamo, si cimenta in modo creativo con la comunicazione molti a molti, diciamo, in un ambiente sociale tecnologicamente mediato. Quindi la NetArt in qualche modo, come il pittore usa il pennello e i colori, l'artista della rete usa i protocolli di comunicazione come suoi materiali, e quindi continuamente si trova proprio a misurarsi con una dimensione collettiva. Ad esempio manderemo delle interviste che sono state girate a New York con il creatore, non so, di questo Matt Napier, che è il creatore di un browser multiuso che si chiama Riot, che praticamente ti consente di navigare insieme ad altre persone. Cioè, la tua navigazione non è più una navigazione solitaria, ma simultaneamente ti appaiono le pagine che altre persone stanno navigando nel momento in cui si collegano con questo browser. E lui, ad esempio, prima di lavorare a questo browser aveva lavorato sui siti delle Barbie, cioè si era appropriato di materiali della Barbie e li aveva deturnati, e lui aveva subito una causa proprio dalla Mattel, che è assolutamente impietosa se si riutilizza le icone delle Barbie, e ti fa immediatamente causa se tu prendi, non so, le Barbie, le rimonti in qualsiasi modo graficamente, sì, le metti su un sito, hai molte probabilità
di trovarti. Il sito si chiama RT Mark.
Sì, RT Mark aveva pubblicizzato questo sito, diciamo, ce ne sono vari, sì, in realtà. Quello di Matt Napier si chiamava Disturbed Barbie, la Barbie disturbata, no? E lui si è trovato, dopo essere finito sotto processo per questa cosa, a fare in qualche modo dei browser che andassero proprio a mettere in questione l'autorità del web, dei siti web, no? Cioè, lui dice, in qualche modo, noi creiamo questi territori che sono soltanto mentali, no? Perché in rete abbiamo dei territori, ma non sono dei territori fisici, sono dei territori in cui trovi delle barriere che sono stabilite soltanto simbolicamente, no? E in qualche modo, con il browser multiuso, io dimostro che posso rompere questi territori, posso appropriarmi dei materiali del web e allo stesso tempo posso condividerli con gli altri. Quindi, diciamo, questo discorso sul copyright taglia trasversalmente tutto, dal discorso tecnico, dalla base tecnica alle forme espressive più umanistiche. La cosa bella, secondo me, dell'art meeting,
secondo me, anche da aggiungere, che comunque nel nostro tipo di seminario il concetto di arte va inteso soprattutto come pratica, quindi qualcosa in cui sia, diciamo, l'artista che un ipotetico scrittore, anche se ormai queste categorie stanno diventando comunque obsolete, perché proprio attraverso la rete è difficile poi stabilire chi è stato l'artista e chi è stato il scrittore, cioè, in realtà noi vogliamo portare anche avanti un tipo di discorso, un tipo di arte che sia proprio pratica reale, cioè che permetta sia alle persone che interagiscono che sia quelli che creano determinate piattaforme di creare un discorso collettivo e un'evoluzione collaborativa, proprio perché ormai l'arte va concepita come qualcosa comunque di globale e di coevolutivo e non è più neanche assolutamente pensabile come qualcosa di oggettuale da appendere al muro oppure da pietrificare all'interno di un museo, proprio perché comunque ormai è diventato un concetto decisamente allargato e proprio per questo noi abbiamo ideato insomma questo seminario in cui verranno molte persone a parlare, anche per cercare di dare un punto di vista critico a un concetto che ormai si è talmente allargato che poi si sono trovate persone che se ne sono appropriate, come diceva appunto Snafu, e parlando appunto del concetto di net art che ormai è diventato appunto l'opera che tu puoi comprare in rete, cosa che va completamente contro il concetto stesso di net art, insomma, perché comunque la net art non è un qualcosa di acquistabile in rete, cioè è proprio un discorso che è completamente contro un certo tipo di idea che veda la manipolazione continua dei linguaggi artistici in rete stessa, comunque non solo in rete. Infatti noi il rapporto che facciamo pure con gli anni 80 e gli anni 70 è proprio perché comunque questa non è solo una novità della tecnologia, ma è un qualcosa che è nata già dai primi del Novecento con diciamo, la presenza della tecnologia nelle varie pratiche artistiche, per cui in realtà poi si è allargato totalmente il concetto di arte anche alla vita quotidiana. E per questo è importante anche parlare dei movimenti degli anni Ottanta, proprio perché sono stati quelli che hanno posto le basi anche di un tipo di espressione in cui non ci fosse più differenza totale fra che ne so, creatore e fruitore, come per esempio pensiamo ai concerti punk in cui non esisteva più la persona che cantava e le persone che ascoltavano, ma comunque si creava un'interazione totale fra pubblico e spettatori. E quindi l'idea di arte va allargata in questo senso, proprio perché non è più pensabile come un qualcosa di fisso e definito e auratico, insomma, quindi da vedere con una certa distanza, ma anzi l'arte che noi, di cui noi parliamo, mi dispiace che qui non c'è Tommaso Tozzi perché anche lui sicuramente avrebbe parlato in questo senso, è quella in cui si può direttamente mettere le mani sopra e quindi per questo si ricollega anche al concetto di hacking.
Uno dei moduli presenti è una delle parti in Italia.
Sì, un shining della fiamma, dal tutto della
la gaffa,
la gaffa.
La nostra, no, sintetizzavi brevemente la nostra esperienza di hacking in una realtà come quella di Catania. Insomma, un gruppo che è nato circa un anno e mezzo fa. Sono sorti tanti altri hack club in Italia, a Milano, a Verona, in altri posti, ne abbiamo uscito tutti. Noi però abbiamo portato avanti un'esperienza di tipo sociale in qualche modo, perché abbiamo fatto una cosa semplicissima: siamo andati in giro a raccattare vecchi computer che la gente non usava più, 386, 486, persino qualche 286 o anche cose più vecchie,
PDP-11,
anche, abbiamo anche un PDP-11, abbiamo un Tower C50, abbiamo un museo vivente, funzionante, di retrocomputing meraviglioso.
Comunque,
stringente. Raccattando questi vecchi computer siamo riusciti a mettere su una rete libera, aperta all'uso di tutti, non solo degli esperti, non solo degli appassionati, ma di chiunque passi dal centro sociale che ci ospita, il centro sociale Auro, e lì forniamo l'uso del computer e la posta elettronica gratuita. La posta elettronica gratuita, dite, su internet la dà chiunque, sì, d'accordo, ma associarla all'uso del computer è il nostro punto di forza, perché
sì,
tu devi venire lì, non c'hai il computer a casa, non hai bisogno di doverti sobbarcare la spesa di 2 milioni, 2 milioni e mezzo di quello che è per doverti comprare il computer, perché il tuo diritto alla comunicazione è una cosa che è un diritto oggettivo che va affermato anche con tecnologie estremamente povere come quelle che abbiamo utilizzato. Cioè, considerate che addirittura qualche computer
oggi utilizzato e funzionante, che dà accesso ai 200 utenti che abbiamo alla nostra rete. Qualcuno di questi computer è stato recuperato direttamente dalla spazzatura. Abbiamo trovati persino lì. Con questi vecchi computer stiamo riuscendo piano piano a sperimentare delle cose un po' particolari, come la navigazione e l'editing di testi in lingua araba, che ci permette di offrire quindi la possibilità di accedere a delle informazioni provenienti direttamente dai paesi arabi per gli immigrati che utilizzano quella lingua. Tutto questo lo facciamo con appunto vecchi computer, un modem da 33.6, giusto perché non ci possiamo permettere, visto che siamo assolutamente no profit, visto che facciamo tutto quanto gratis, non ci possiamo permettere connettività qui a non abbiamo
né comune né regionale,
non abbiamo sostanzialmente di alcun tipo, se non le 3.000 lire che ci facciamo dare ai nostri utenti per un'ora di navigazione come contributo. Poi ogni tanto capita qualcuno dice non c'ho soldi, si va lo stesso. E, ecco, dobbiamo, questo è nel senso della nostra esperienza hacker, mettere la nostra conoscenza per creare qualche cosa di utile a tutti, per permettere a tutti di accedere alla comunicazione, all'informazione, a delle risorse che altrimenti sarebbero negate.
Se posso aggiungere una cosa proprio sull'accesso, oggi si parla molto e sono molto diffusi i cosiddetti accessi free, l'internet che apparentemente